Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. Forse definire l'urina oro liquido è un po' eccessivo, ma si capisce l'entusiasmo del team di ricercatori dell'Università di Cape Town in Sudafrica che, guidati dal professor Dillon Randall, per la prima volta sono riusciti a realizzare dei mattoni a partire appunto dall'urina umana. Abbiamo chiesto a un amico di Smart City, il professor Marco Imperadori, ordinario del Politecnico di Milano, che è anche diciamo un audace sperimentatore nel trovare utilizzi per qualunque tipo di rifiuto, di aiutarci a capire qualcosa di più di questo lavoro così curioso, ma come vedremo anche piuttosto rilevante. Allora diamo il benvenuto a Marco Imperadori. Buonasera Marco.
Buonasera Maurizio e buonasera a tutti gli ascoltatori di Smart City.
Allora, io credo che la prima cosa che dobbiamo cercare di spiegare è come si fa a fare un mattone che è, come dire, l'emblema di quanto di più solido si possa immaginare a partire da della pipì.
È una cosa molto liquida. Allora, esatto. Il cosiddetto Lambert Brick, perché del gruppo di Randall fan parte un gruppo di giovanissimi ricercatori, tutti brillanti. Devo dire che hanno avuto una grande audacia e per la prima volta sono riusciti da diciamo pipì umana, perché già negli Stati Uniti si era estratto un precipitato, quindi qualcosa di solido, sì, da un liquido di sintesi. In realtà i primi a farlo dall'urina umana sono stati loro. Allora, cosa significa ottenere un mattone dalla pipì? Significa far fare una reazione chimica a questo liquido attraverso dei batteri, e cioè far precipitare il carbonato di calcio attraverso un enzima che si chiama urease. E quindi l'urease cosa fa? Separa l'urea presente nella pipì e riesce a far precipitare, a far condensare in formelle che possono appunto essere poi dei prismi, sembrare dei mattoni, questo materiale solido. Con quali resistenze? Dipende dal tempo con cui noi facciamo precipitare questo elemento. La cosa interessante è che tutto ciò avviene a temperatura ambiente.
Certo.
I mattoni normali dobbiamo produrli a clinker o il portano eccetera per i cementi a 1400-1500 gradi e emettendo CO2.
Tra l'altro è un processo dal punto di vista biologico, non, se ho capito bene, insomma, non tanto diverso da qualcosa che già avviene in natura.
Beh, iniziamo a dire che noi stessi, se vogliamo, siamo dei produttori di piccoli mattoni, i calcoli, l'arenella nei reni sono quella cosa lì e a noi non fa bene.
Ho l'impressione che anche le barriere coralline di fatto vengano realizzate,
non
no?
Esattamente così.
Ecco, ma
pensiamo anche ai rifiuti solidi umani, agli scarichi, che comprendono anche la parte solida, che i depuratori attraverso batteri trasformano,
certo,
in gas utilizzabili per produrre energia. E i fanghi, come abbiamo già visto anche in scorse puntate di qualche anno fa, possono diventare,
certo,
poi,
certo,
solidi mattoni.
Qui, sì, questo processo, noi abbiamo parlato della produzione del mattone, che però in realtà non è l'unico prodotto,
no,
di questo processo, che ha più stadi.
Sì, è un processo virtuoso. In una prima fase è possibile estrarre soprattutto il fosforo, ma anche le porzioni di azoto e potassio come elemento fertilizzante. Poi c'è la fase di precipitazione, ricordiamo che il liquido è anche mischiato delle sabbie per poter dare questi mattoni. E la fase finale, lo scarto, il liquido finale, è anch'esso utilizzabile in agricoltura.
Quindi, con un terzo passaggio da cui si tira fuori un altro fertilizzante, no?
Non da cava, quindi, ma
certo,
dal processo. Quindi è un processo veramente zero waste, come si potrebbe dire.
Ecco, ricordiamo che il fosforo è in via di esaurimento, è uno dei, sì, micronutrienti principali per l'agricoltura, fosforo, esatto, potassio e azoto, e vediamo, come dire, l'esaurimento delle miniere facili, diciamo così, quindi cominciare a recuperarlo dall'urina piuttosto che dalle ossa diventerà sempre più importante. Ecco, complessivamente che idea ti sei fatto di questo progetto? Quali ti sembrano i punti di forza e anche quali i punti di debolezza?
Beh, i punti di forza sono, è molto affascinante, è una sorta di rethinking things, ripensare le cose, cambiare il mondo, è proprio un'innovazione che potrebbe essere in futuro disruptive, e quindi vedere queste cose in avanti ci fa pensare veramente a delle possibilità alternative.
Ecco, punti deboli però ce ne sono?
Sì, ce ne sono, certo. Allora, sicuramente il primo è la raccolta, e cioè
certo,
non possiamo pensare che, come dire, di ognuno a casa propria di raccogliere la propria pipì e poi c'è
nel vasetto e portare il vasetto al collettore,
e
no?
Facciamo un piccolo mattoncino, no? Dobbiamo avere grossi volumi, quindi immaginare la raccolta, la rete. E la seconda è l'accettazione sociale.
Certo.
E questo aspetto è importante, anche se vorrei citare a 20 anni dalla scomparsa di De André la famosissima frase che dai diamanti non nasce niente e dall'etame nascono i fiori.
E, quindi, e dalla pepe nascono i mattoni, dici tu. Ecco, a proposito di cose strane che nascono da rifiuti, c'è da dire che anche lì al Politecnico un po' di esperimenti, sì, di esperienze le avete, ce le abbiamo anche qua in Italia.
Beh, tantissime, direi, adesso ci sono tantissimi colleghi che fanno cose straordinarie, io vorrei citare un pochino quelle che abbiamo fatto noi, il mio gruppo, a volte anche un po' così per curiosità, per i tesisti che come dire stimolano alcune riflessioni. Abbiamo lavorato in passato con Guglielmino Cooperativa di Mister Bianco a Catania sullo sviluppo di intonaci a base di terre crude, e abbiamo chiamato a terra madreperla questi intonaci, e di conchiglie riciclate, per esempio, sempre carbonato di calcio,
certo,
con lo stesso processo che abbiamo detto prima, ma sintetizzato da conchiglie. Oppure attualmente, per esempio, con Pharmalife, che è un'azienda vicino a Lecco che produce materiali per la cosmesi, loro fanno un processo molto virtuoso e anche a poco impatto, usando bava di lumaca senza le lumache che non muoiono, però alla fine della filiera loro, pensate, prendono le lumache dal Piemonte e poi gliele riportano in Piemonte.
Dove se le magnano?
In Piemonte le magnano.
Beh, pure
magnano,
io,
no? E alla fine un guscio resta, e questi gusci in realtà abbiamo di recente proprio una tesi sviluppata dai miei tesisti Olimpieri, Rillo e Lombardo, che stanno studiando degli intonaci con la presenza di guscio di lumaca sbriciolato, che danno maggiore resistenza all'intonaco e anche una termoriflessione. Altra cosa, se ho ancora un secondo, è un po' l'uovo di Colombo, se volete, non fatto da noi del Politecnico, ma da questa azienda interessante del Trentino che si chiama Calchera San Giorgio,
sì,
che usa in termini, se volete, di sfruttamento di un'industria simbiotica, che è quella alimentare, i gusci d'uovo restanti.
Sì.
Pensate che in Italia si usano 13 miliardi di uova, il 95% sono italiane, per un totale di quasi 85.000 tonnellate di residuo di guscio.
Pazzesco.
Di queste il 30% quasi sono fertilizzanti, il 20% mangime, il resto, che sono quasi 55.000 tonnellate che si potrebbero usare, è carbonato di calcio al 99%, purissimo, meglio di quello minerale. Ecco, pensate, con quello loro stanno studiando, attraverso addirittura dei forni che potrebbero essere in futuro fotovoltaici, quindi usando, comunque scaldando poi con argilla questo carbonato di calcio, ottenere degli intonaci. E quindi questo è estremamente interessante.
Va bene, insomma, grazie Marco Imperatore anche per questa iniezione, diciamo, di positività.
Grazie a voi.
Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì. A voi tutti, buon fine settimana.